uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buongiorno a The Soup of the Day, inizio puntata al femminile. Io sono Chiara Nicoletti, sono con la mia cara Angela Prudenzi.
Buongiorno a tutti.
Come stai?
Bene, grazie.
Hai smaltito il che era sformato
di riso.
Cioè, dobbiamo...
sformato di riso con piselli, con mozzarella, provola, insomma una cosettina leggera.
Qua leggera. Adesso che siamo diventati gialli, urge un incontro tipo picnic all'aperto dove tu...
Non ad Hanging Rock però.
No, quello ce lo risparmiamo, ci manca solo Hanging Rock, però ecco, alla vista era magnifico, qua ci vorrebbe un altro Fred Semagna.
E anche a gusto, ti posso assicurare. Beh, ma facciamolo.
Stiamo accumulando Fred Semagna, quindi prossimamente ne abbiamo parlato troppo di cose che cucina Angela Prudenzi. Non possiamo sottrarci a questo, al ritorno di questa rubrica. E, allora, diciamo che di tutta altra pasta, invece, una notizia che ci ha fatto molto sorridere, e cioè che come noi, anche altri divi devono mettersi a fare altro in attesa che si ritorni al cinema. In questo caso è la magnifica Diane Keaton.
Sì, si è messa a disegnare oggetti di arredamento. Ha disegnato delle bellissime lampade e anche veri e propri oggetti. E non solo sono visibili sul suo profilo Instagram, ma ha anche creato un altro profilo Instagram che è Keaton Industries, quindi proprio capito si va veramente
tipo Stark,
modello,
tipo Iron Man.
Ora non so se è proprio una startup, però diciamo che beh, insomma, dai, anche i divi devono fare il doppio lavoro per sopravvivere, prendiamola così, insomma, non siamo da soli e questo ci fa piacere.
Mi piacerebbe invece un suo blog dove ti suggerisce come vestirti come lei. In fondo lei ha un suo stile inimitabile che pretende di riprodurre in ogni suo film, per cui lei si veste sempre da Diane Keaton.
Non c'è verso, a nessuno sta bene il basco come a lei, insomma, evitare di provarci oltre una certa età, perché può uccidere, invece lei è carina da morire con quel basco in testa, insomma.
E quindi vabbè, andiamoci in questa pausa, andiamoci a guardare l'Instagram delle Keaton Industries, va?
Fred.
Ecco, avete riflettuto sulle Keaton Industries? Ok, adesso che avete elaborato le nuove attività portate avanti dai famosi, in questo caso Diane Keaton, abbiamo altre notizie. Partiamo con uno strano caso di adattamento di un libro famosissimo, cioè L'amica geniale.
Sì, Chiara, la notizia è ghiotta perché arriva sullo schermo un film basato sul libro di Elena Ferranti, come hai detto, La figlia oscura, e dietro la macchina da presa un'attrice che tutte noi amiamo molto, Maggie Gyllenhaal, che ha deciso di portare il film, la storia che nel romanzo è ambientata in Italia, di portarla in Grecia. E le famiglie protagoniste del romanzo, che sulla carta sono due famiglie napoletane, diventano ovviamente di lingua inglese e credo anche inglesi, perché una delle attrici protagoniste è Olivia Colman, quindi immagino che lo scontro sarà tra una famiglia appunto inglese e l'altra americana, perché la protagonista del film, l'altra protagonista del film è Dakota Johnson. Di che cosa si tratta? Si tratta di una variazione su un tema che sta tanto a cuore alla misteriosa Ferrante, perché si parla di rapporti madre-figlia e di come l'istinto materno non sia poi così scontato e naturale nel cuore delle mamme. Ecco, io sono curiosa di capire perché questo spostamento in Grecia chissà che cosa ha portato. Ci fidiamo di Maggie, però insomma aspettiamo di vederlo.
Con qualche riserva, però non sempre queste operazioni non funzionano, quindi auguriamoci che funzionino e che i testi floridi della Ferrante poi funzionino sempre, ecco, indipendentemente da ambientazioni.
Sì, ma poi sai, come diceva Tolstoi, le famiglie felici sono felici, sono tutte uguali, parimenti felici, quelle infelici lo sono a modo suo, però insomma tutto il mondo è paese, quando le cose non funzionano, quindi insomma inglesi, americani, napoletani, insomma sul fronte psicologie alla fine nei rapporti madre figlia ci comportiamo tutti quasi allo stesso modo.
Ma abbiamo un'altra notizia che è stata commentata e data da Variety, e cioè che c'è un film che ha sbancato, nel senso che è stato acquistato, correggimi se sbaglio, da Apple per una cifra mai vista.
25 milioni di dollari, presentato al Sundance, ha fatto il botto. L'altro anno si era raggiunto un vertice, 22 milioni con Palm Springs, e tutti pensavamo che oltre quello non si potesse andare, invece adesso è arrivato questo film a mischiare le carte, e si chiama Coda ed è il remake di un film francese che si chiamava La famiglia Bélier di Eric Lartigot. La storia è quella, pari c'è, cioè una ragazza di 17 anni, Ruby, che vive all'interno di una famiglia in cui tutti sono sordi, e invece lei è dotata di udito, è appassionata di musica, anche di canto. Ecco, che cosa deve fare una ragazzina in una situazione come questa? Perché lei per la famiglia è un perno, deve aiutare la famiglia oppure deve seguire il proprio istinto? Ecco, immagino che la vicenda si dipani esattamente come nel film francese, e non resta che aspettare di vederlo. Come nota posso dire che mentre nel film francese gli attori erano degli attori normodotati, qua invece sono attori sordi, a cominciare da Marley Matlin, che conosciamo tutti, e mentre ovviamente la protagonista Emilia Jones è una normodotata.
È interessante anche qui, a me La famiglia Bélier era piaciuto molto, mi ero anche molto commossa, e non sempre sono pro remake americani, cioè o inglesi in questo caso, cioè diciamo che ogni tanto mi fanno reazioni avverse, però non è detto, visto che ci sono dei signori attori, non è detto che non sia altrettanto valido. Mi fa solo molto strano questo exploit economico, ecco, nel senso,
sono assolutamente d'accordo
contenuto.
Con te,
no, cioè stiamo un attimo perdendo mi sa che questa pandemia c'ha un attimo, come dire, creato un disequilibrio,
ma forse su quello che puntano, no? Siccome l'orizzonte di fine pandemia mi sembra si stia spostando, e quindi un film così può fare il pieno, ecco, che probabilmente è quello il motivo per cui poi sono andati al rialzo nell'asta della vendita.
Fred.
Torna con noi, cara Angela Prudenzi, un graditissimo ospite, Pedro Armucida. Ma ciao, ma buongiorno, bentornato a The Super Day.
Ma grazie a voi di continuare a invitarmi.
L'ultima volta ci eravamo visti,
non farlo.
Infatti ci eravamo visti di persona, cioè io ho un'immagine di te l'ultima volta alla mostra del cinema di Venezia.
Quando? Ah, ok, ok. Per me, diciamo, è una sorta di nebulosa.
Hai risposto atterrito. Ma quando?
Ma quando?
No, perché non possiamo più nemmeno confessare di esserci visti. Perché qua scatta subito la domanda. Ma sì, quando vi siete visti eravate in zona arancione, gialla? Mica quella rossa dei giorni di Natale proibiti.
Sarete mica no, conviventi.
Oh, quella poi non la nemmeno la oso farla.
No, ma magari ci siamo visti anche la festa al cinema di Roma, professionalmente parlando. Sì, però sì, diciamo sì, l'ultima sì, immagine chiara di, ecco, Chiara, detto da me, ce l'ho della mostra del cinema. Ma veniamo al perché ti abbiamo disturbato.
Cioè, abbiamo disturbato per per commentare i dati che tu hai gentilmente messo a disposizione di tutti e che hai pubblicato su alcuni tuoi post su Facebook seguitissimi, perché dovete sapere, chi ci ascolta sappia che Pedro è un'autorità. Vedi, non ho usato apposta quell'altra brutta parola, ho detto autorità. E quindi
su Facebook
no, non è vero. Vabbè, non solo su Facebook, è per quello che è giusta per te. No, sì. Dunque, hai messo dei dati che riguardano il consumo culturale in termini generali, e poi anche i dati Cinetel, che sono quelli che in qualche modo fotografano meglio la situazione di cosa sta accadendo al cinema con le sale chiuse. Ecco, da che cosa vogliamo partire? Partiamo prima dal quadro generale?
Ma guarda, sì, non è difficile dire da dove, perché da dove partiamo male, nel senso, allora i dati, forse quelli più interessanti, poi diciamo quelli Cinetel, ma uno si può anche immaginare, no, un anno in cui sono rimasti chiusi i cinema per svariati mesi, che cosa può essere successo al box office. Però ecco, i dati questi più interessanti, diciamo, che sono in prospettiva futura, sono statistici, sono dell'Osservatorio Impresa Cultura Italia di Confcommercio con la società SWG. E loro hanno chiesto a un campione di rappresentativo della popolazione italiana, appunto, come fruiscono i beni e i servizi culturali e come è cambiato questo modo di fruizione. Quindi in qualche modo anche per capire come il futuro si sta delineando. E perché in tutta questa crisi di tantissimi settori, soprattutto anche il nostro, quello della cultura, del cinema, ma anche del teatro, vabbè, dello spettacolo dal vivo anche più in generale, è un sistema che questo tipo di stress non l'abbiamo mai vissuto così, no? Ma neanche, adesso lo dicevano, durante la non so quale febbre primi del Novecento, ma una cosa di questo genere non è mai accaduta. Quindi ecco, sapere o capire o vedere che cosa le persone intendono fare sui consumi culturali può essere utile per vedere che cosa fare. Però ecco, chiaramente tutti i dati che queste tabelle che ho ripubblicato, ricordo sempre di Confcommercio, indicano tutto meno. Chiaramente il teatro, il cinema, parliamo del 90% in meno in un anno di consumi culturali delle persone, e più naturalmente qui c'è un più 37% che fa un po' paura, che questa, per esempio, TV a pagamento.
Però
diciamo che dico fa paura, vabbè, così perché poi stavo per dire, però c'è anche un più 9% dei libri, un più 12% dei giornali, che sembrerebbe come se siano più culturali i libri e i giornali della TV, quindi non fare questo tipo di discorso. Però ecco, diciamo, guardiamoli questi dati, e poi sui giornali si parla soprattutto anche di online, perché anche il consumo gratuito, diciamo, è importante in questo momento, per cui non sono proprio giornali di carta, quindi i vari portali tipo Repubblica, Corriere della Sera hanno avuto dei balzi in avanti in questo anno.
Sì, li hanno avuti, però non necessariamente per quello che riguarda quindi le pagine gratis. Io credo che un po' anche gli abbonamenti, quelli basici, siano andati molto meglio, perché durante il primo lockdown durissimo venivano fatte delle offerte assolutamente allettanti di un euro al mese per leggere il sito, che il sito di Repubblica non è il giornale, che ha un altro tipo di abbonamento, anche se viene fruito online, no? Ecco, probabilmente questi dati comprendono anche una parte di abbonamenti che sono stati fatti e che poi non disdetti, perché per fortuna insomma, chi l'aveva fatti ha capito che è importante leggere le ultime notizie. Però ecco, sono confortanti per modo di dire, come hai detto tu, perché quello che a noi veramente ci uccide è il dato cinema, teatro, musica, spettacoli dal vivo, perché anche se noi siamo della famiglia del cinema, ecco, non possiamo ignorare che il teatro ci è cugino, come ci sono cugini gli eventi musicali, quindi
certo, i concerti dal vivo se ne parla poco, ma è anche lì è una situazione veramente drammatica, direi.
Sì, perché poi parlare di concerti dal vivo può sembrare, giustamente sempre durante il lockdown e subito dopo, molti artisti si sono sentiti in dovere di precisare che concerto dal vivo non significa giovanotti, ma significa la macchina che ci sta dietro, e quindi sono centinaia di lavoratori che in questo momento non possono lavorare, ma esattamente come sono stati per mesi fermi i lavoratori del cinema, invece adesso il cinema si sta facendo molto, rimane il fatto che le sale sono assolutamente chiuse. Ecco, Pedro, tu la vedi la luce in fondo al tunnel?
Esatto, mi hai tolto le parole di bocca.
Ma allora, diciamo, questa luce noi la vediamo naturalmente attraverso l'idea che il vaccino, i vari vaccini riusciranno sicuramente, anche con un po' più di tempo, quello che sia, però diciamo aiuteranno tutto quanto il sistema, parliamo del sistema mondiale, a riprendersi e quindi a tornare a una normalità che non sarà più quella naturalmente precedente. Adesso così si diceva anche qui, dati statistici, cioè tendenze, in futuro vedremo comunque, poi ognuno decide per sé, ma comunque vedremo tante persone con la mascherina anche se non ci sarà più proprio un'emergenza sanitaria. Quindi il mondo è cambiato, quindi anche se solo plasticamente la mascherina, io mi ricordo questi stessi giorni, poco più, cioè poco meno di un anno fa, i primi che si mettevano la mascherina al supermercato non li guardava come se fossero dei matti, un po', sì. Senza essere negazionisti, figuriamoci, sono a favore del vaccino e tutto quanto, però uno diceva ma che esagerazione con la mascherina, mentre i paesi orientali da decenni che per altri anche altri motivi di cose culturali le portavano. Comunque il mondo è cambiato e questo è un dato di fatto, quindi la luce in fondo al tunnel in cui tutto ritorna come prima esattamente, secondo me ci sarà ancora da aspettare parecchio, ecco, questo perché torni tutto, vedevo tu parlare di concerti dal vivo, qui c'è un meno 90% perché praticamente non si sono quasi più tenuti, solo quest'estate un pochino, e tu dicevi tanti lavoratori della musica, ma ricordiamoci che anche i cantanti hanno subito prima del cinema lo streaming, la pirateria, e praticamente i guadagni per un musicista non sono più per la vendita dei supporti, ma per i concerti, quindi anche questo è da tenere in considerazione. Red
Film Radio. Per chi avesse iniziato ad ascoltarci solo adesso, siamo con Andrea Prudenzi e il nostro ospite Pedro Armucida, e stiamo parlando di un sondaggio, un bilancio di fine anno dei consumi culturali in Italia fatto da Confcommercio. Io mi chiedo invece cosa cambierà proprio, ecco, mi collego a quello che stavi dicendo tu, appunto, di non sarà più come prima, se riusciamo a prevedere, specialmente nella nostra area, quella cinematografica, come potranno nuovamente cambiare le abitudini degli utenti, dei fruitori, nel senso se ci sarà una voglia matta di tornare al cinema oppure una diffidenza. Ecco, io non so come interpretare, per esempio, il più 37% della TV a pagamento, se poco o tanto.
Allora, diciamo, i consumi culturali sono difficilmente prevedibili in questa situazione, perché quando c'è in questa situazione molti dicono già andava tutto male, e non è vero, perché comunque le persone al cinema a livello globale mondiale erano aumentate, no? Il numero di spettatori globalmente, poi c'è la Cina che diciamo è una potenza anche in questo senso, e quindi non è vero che si andava meno, perché poi c'è anche questa leggenda metropolitana che si parla della chiusura delle sale, ma il dato invece anche in Italia sui 100 milioni di biglietti venduti l'anno era abbastanza stabile negli ultimi 10 anni, stava ritornando un pochino in crescita grazie anche a Zalone e a Tolo Tolo, e tutte le classifiche di cui parliamo sono tutte sballate, perché il primo mese dell'anno, a gennaio dell'anno scorso, era arrivato Zalone, quindi è chiaro che il 2020 non è, è tremendo, come i dati Cinetel sono tremendi, però c'è stato Zalone, se non ci fosse stato lui, adesso per tornare a quello che diceva Angela, ecco, riprendo i dati di Cinetel, cioè del botteghino italiano, meno 71% di incassi rispetto al 2019, ma se non contiamo Checco Zalone è un meno 93%, ecco questo, però comunque c'è stato Checco Zalone, quindi lo teniamo. E quindi tu mi dicevi per il futuro, ecco, quell'indagine che era interessante, questa di Confcommercio, ha fatto anche delle domande e ha chiesto alle persone, e sono domande un po' complesse, quindi non so poi statisticamente quanto, però diciamo, gli è stato chiesto la percezione del valore della cultura, quindi la cultura, il leggere, il sapere, le biblioteche, i musei, come associano questo concetto al concetto di cultura, e sono tutti dati che sono diciamo in meno, cioè se nel 2019 c'è un 90% che lo associa, adesso un 80%, la cultura come emozione nel 2019 era il 67%, adesso è il 52%, quindi meno 15, la cultura come arte, quindi cinema, musica, teatro, danza, spettacolo, adesso è 52, prima era 65. Ecco, cioè, non facendo più l'esperienza della cultura, uno dice vabbè, non è più tanto importante, no? Ci sono altre cose, e quindi tutto questo, con quella brutta parola che è combinato disposto, non fa, diciamo, ben sperare. E la ripresa, poi, soprattutto perché il cinema, le sale cinematografiche, abbiamo capito che sono naturalmente il fulcro dell'intera industria, perché da lì nasce il prodotto e si capisce, si quantifica anche economicamente il valore di un prodotto nelle poi successive finestre e sfruttamenti. E quindi la sala è fondamentale, ma per ripartire ci vuole il tempo, perché appunto non è come aprire un bar, un ristorante o riaprirlo, avere i film che prima magari stavano andando in streaming e se dovevano andare in sala, è veramente, diciamo, una situazione talmente complessa che quasi lascia senza parole. E infatti vediamo che anche le associazioni di categoria un pochino, diciamo, si muovono così a tentoni, perché non sanno bene come procedere per l'immediato futuro. Quindi è una situazione veramente inedita, questo lo sappiamo, ma anche così è molto allarmante.
Non c'è dubbio, insomma, il quadro è quello che è. Io, così per chiudere, vorrei farti un'ultima domanda che riguarda appunto i cambiamenti che ci sono stati, le accelerazioni che abbiamo avuto, riallacciandomi anche a quello che ti ha già chiesto Chiara, finestre che sono saltate. Mm-hmm. Ecco, forse è il caso di rimettere un po' a posto tutto e ricominciare a delle regole magari anche un po' più larghe rispetto a quelle del passato, ma comunque di nuovo a mettere delle regole, oppure questo cambiamento che c'è stato è stato benefico e forse è andata così e lasciamo che sia così?
Ma tutti gli osservatori dicono che si sono messi in atto velocemente dei processi che avrebbero messo decine di anni per per avvenire, soprattutto quello legato alle piattaforme. E anche questo, sai, è veramente difficile rispondere, perché allo stato attuale, poi se ancora continuano a essere chiuse le sale, vedremo, non lo so, però allo stato attuale veramente la sala ha questa importanza strategica, e credo che nessuno voglia diciamo smontare anche quelle che sono le finestre, anche se in Italia non sono, diciamo, le finestre sono sfruttamento prima in sala e poi in home video, comunque nelle TV a pagamento e poi nelle TV generaliste. Ecco, queste finestre secondo me verranno mantenute, perché comunque se no le persone poi non vanno in sala. Certamente cambierà forse il numero di film che verranno proposti nelle sale cinematografiche, secondo me tenderanno un pochino a diminuire, è un bene o un male, non lo so, perché già negli ultimi anni l'offerta cinematografica era di numero di film abbastanza alta, ma poco anche variegata rispetto al passato, anche per esempio i paesi rappresentati nelle classifiche Cinetel, per esempio, negli anni, no, i paesi extraeuropei, a parte gli Stati Uniti d'America, sono molto poco rappresentati, non parliamo degli africani o di tante cinematografie. Quindi ecco, in un mondo perfetto sarebbe bello che uno ritornasse, cioè si fermasse e dice adesso ripartiamo, ma partiamo con queste altre regole, per cui più inclusione, più meno concentrazione, più libertà anche per gli esercenti di programmare, perché sappiamo che anche questo non è così semplice per loro. E quindi questo sì, magari in questi mesi, Angela hai ragione, uno si potrebbe un attimo sedere e dice adesso si ripartirà, però partiamo con queste altre regole o facciamo una discussione, perché di questo effettivamente non si parla. L'idea che no, usciremo migliori, quest'altro refrain che viene detto, se fosse applicato alla nostra industria cinematografica, alla distribuzione, ci sarebbero tante cose da discutere, ci sarebbe tanto da parlare, però di questo effettivamente non se ne parla.
E quindi secondo me l'unica cosa è ridarci appuntamento, Pedro, fra qualche mese, speriamo solo fra qualche mese, in cui forse speriamo riusciremo
fra
a capire
che è in sala.
E in sala, vabbè, non la volevo sparare grossissima, la volevo sparare possibilista, però sì, va bene, sono d'accordo, fra qualche mese
non
è in sala.
Non voglio essere una Cassandra, ma sapete che comunicato mi è arrivato in questo momento? Una grande catena di cinema italiani sostiene la campagna di vaccinazione Covid-19. Il circuito mette le sue sale a disposizione delle autorità sanitarie affinché possano diventare spazi per gestire le vaccinazioni in sicurezza. E con questo possiamo
tutti
pure
i giornalisti di cinema vaccinati insieme nelle multisala. Direi che è perfetto comunque come chiusura del cerchio. Speriamo di vederci lì.
In un tempo avremmo detto visione distopica.
Infatti, ecco, tu di parlare di Facebook ho commentato neanche nei peggiori incubi.
Veramente, non so se chiudere così, ma sì, vi lasciamo così, con questo possibile futuro distopico. Di distopie ne abbiamo viste fin troppe.
Comunque al cinema, in qualsiasi modo.
Al cinema con Pedro Mocida, grazie di essere stato con noi.
Fred Film Radio.
E per questo martedì 2 febbraio è arrivato il momento di consigliarvi, non lo faccio io, ma lo fa la nostra cara Angela Prudenzi, e ci dirà cosa vedere stasera in TV.
Guarda, dritta dritta al punto, perché non ho avuto scelta. Consiglio alle ore 21:15 Rai 5 Truman, un vero amico e per sempre. Vero?
Sì,
noi
che tenerezza.
Quando ci sono gli animali di mezzo non capiamo più niente. Infatti il Truman in questione non è una persona, ma è un simpatico cane meraviglioso. Il proprietario Julian è malato e non sa a chi affidare questo cane. Pensa che ad aiutarlo potrebbe essere l'amico di sempre, che adesso vive dall'altro capo del mondo perché dalla Spagna si è trasferito in Argentina. E quando arriva per 2 o 3 giorni il suo amico, succedono un sacco di cose, perché è il momento per fare i bilanci della vita, per parlare di amicizia, di scelte, di chi si è perso per strada, come come Julian, che è un attore non si capisce fino a che punto fallito o meno, e insomma si parla di tante cose, di quelle che fanno bene, perché poi i bilanci al cinema sono sempre qualcosa che, come dire, accarezzano e emotivamente ti mettono nella giusta atmosfera. Vabbè, cosa succederà del cane? Punto interrogativo. Insomma, un film di quelli che, come si dice, insomma, quando l'hai finito di vedere, per quanto ti possano tirare le lacrime, poi insomma si sta tanto bene. In più ci sono due attori straordinari,
esatto, stavo per dire, banco, diciamolo, che
Riccardo Darin e Javier Cámara, insomma qui ci possiamo inginocchiare, sì, e essere sicuri che insomma il film non sbaglia un colpo.
Darin poi è veramente una persona splendida. Io l'ho intervistato solo una volta, incontrato anche un'altra, ma parla anche italiano ed è veramente un gentiluomo.
Sì, ma anche Cámara.
Anche Cámara, vedi.
Forse ti sei dimenticata del giorno che eravamo a pranzo insieme durante la festa di Roma e lui era seduto al nostro tavolo a fianco, e andando via è venuto da noi, ha detto buongiorno e poi si è messo a chiedere come è quella, cosa state mangiando, è buona, cioè veramente carino.
Questi spagnoli mi sono ricordata che di questo film di Truman c'era stato anche un remake italiano, Domani un altro giorno, con Massandrea Giallini, che per quanto li amiamo, voglio dire,
io ho fatto
Darine
finta
nel
di
mio cuore. Esatto.
vabbè,
ma è giusto così, nel senso che non sempre i remake, anche se italiani e nostrani, poi hanno lo stesso effetto, soprattutto se a farli, cioè l'originale è con questi due signoroni qui. Quindi assolutamente io approvo e me lo vedo felicemente. Truman.
Fred Film Radio. Fred Film
Radio. Ed eccoci arrivati a conclusione di questa puntata, un tête à tête io e te, Angela, con ovviamente ad eccezione del nostro caro ospite di oggi, Pedro Armocida, e abbiamo delle belle notizie di cui non abbiamo parlato in apertura, ma che sono belle per una chiusura felice.
Beh, tanto la prima, visto che abbiamo appena lanciato un film in cui si parla di pandemia, è che la nostra amatissima Jane Fonda è stata vaccinata. Questo a
male.
Me proprio mi ha allargato il cuore, sì, perché che il dio del cinema ce la preservi,
sì,
perché siamo tutti pazzi di lei, no?
E in più è anche una grandissima attivista, non si sta mai ferma, e quindi la vogliamo tornare a combattere per i diritti di tutti.
È fantastico, ha anche detto che non ha sentito niente, che non c'è problema, che è stata una passeggiata. Beh, certo, ma è grande, grande Jane.
E a proposito di vaccini, una notizia che esula dal cinema, ma che sempre al cinema ci fa tornare, probabilmente, ecco, una notizia buona per farci tornare presto al cinema, e cioè che è uscito un articolo qualche giorno fa con dei primi risultati, sui primi dati sui vaccinati. In questo caso hanno esaminato tutti i dottori, gli operatori sanitari al Bambin Gesù che si erano vaccinati, e il 100% ha sviluppato gli anticorpi contro il Covid. Quindi vuol dire che per ora la risposta immunitaria dei primi vaccinati c'è, fa ben sperare, e questo era per il vaccino, quello della Pfizer, per cui speriamo che questo sia finalmente una buona notizia, nonostante i rallentamenti, appunto, il processo di vaccinazione che va un po' che si è un po' dilatato, però speriamo che questo sia un passo di tutti noi verso un ritorno alla normalità, e quindi per noi cinefili un ritorno in sala.
Sì, dateci presto il vaccino.
E richiudiamo ricordandovi che alle 2 c'è un nuovo incontro per MovieMov Italian Film Festival, il festival di cinema italiano, in questo caso nelle Filippine, che si svolge tutto su MyMovies. Oggi c'è e lo modero io, quindi maggior ragione, ecco, non ve lo fate mancare, un incontro con Claudio Noce per Padre Nostro insieme anche allo scenografo Paki Meduri, quindi vi aspettiamo con il Movie Mob alle 2 su My Movies. E Angela, tu che sei un'esperta di Claudio Noce e di della sua cinematografia, avevi anche fatto moderato un bellissimo incontro per il Festival Passaggi d'Autore, spero che mi guarderai e approverai.
Non mancherò.
E quindi non ci resta che darvi appuntamento a domani alle ore 10 circa sul canale Entertainment, il canale italiano di Fred, oppure in replica durante la giornata, oppure ancora sulle migliori piattaforme di podcast, oppure con la musica che mettiamo, quindi i brani musicali con cui intervalliamo i nostri interventi su Mixcloud. A domani, Angela Prudenzi su Fred, The Festival Insider. Ciao.
A domani. Fred.
This is Natasha Signorovic for Fred Film Radio.
Fred Film Radio, z vami sam Bor Pleteršek.
Fred Film Radio, sono Angela Prudenzi.
Essa Fred Film Radio, ja che Mariani Morisau, do Festival di Berlino.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è o Festival di Venice.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.